Buongiorno, buongiorno a tutti da Carlo Dorofatti. Bene, eccoci con una nuova puntata del podcast. Sono molto contento che mi scriviate in così numerosi. Vi ricordo il calendario degli eventi che potete consultare sul sito accademiaacos.it e scrivetemi pure info@carlodorofatti.com. Il podcast si intitola Carlo Dorofatti risponde. Rispondo nel senso che rispondo alle vostre email e prendo in considerazione tutte le domande, le questioni che mi ponete. Ovvio che non sono qui per dare risposte, sono qui per chiacchierare con voi, ragionare con voi su alcune cose, mettendo a disposizione le mie ricerche, i miei studi, la mia esperienza personale. Però ecco, non sono qui per dare risposte, anche perché il problema non sta tanto nelle risposte quanto nelle domande giuste. Poi ognuno le risposte le troverà da sé. Se si applica ad un sentire, ad un cammino, dando spazio a quell'intuizione profonda che lo porta verso una direzione, sincronica di conoscenza, di occasione di lavoro su di sé, di occasione di espansione della propria coscienza, di sviluppo delle proprie facoltà interiori e quindi approdando ad una visione più ampia. E una visione più ampia ci permetterà di aprirci a domande nuove, a domande più pertinenti, a domande più in sintonia con la natura del reale. Bene, allora, prendo in considerazione come sempre alcune domande che mi sono arrivate. In una stessa email a volte ci sono domande su argomenti diversi, comunque vabbè, vediamo di spaziare anche saltellando un po' qua e là. Allora, una domanda mi dice, caro Carlo, da varie ricostruzioni storiche sembrerebbe che Dio e Satana sono la stessa entità creata da noi. Mi stavo chiedendo se siamo anche in grado di creare il malocchio e le fatture, o sono anch'esse frutto del dualismo escogitato dalle religioni? Beh, qui l'ordine delle questioni che mi poni è ben diverso. Sono livelli diversi, semmai, di creazione o di suggestione, tenendo presente che il pensiero crea. Il pensiero è in grado di determinare, di definire, di provocare effetti sul piano del reale. Però diciamo che Dio e Satana sono creazioni delle religioni, per cui semmai Dio, così come lo concepiamo come termine, nell'accezione del termine comune, è una creazione della religione monoteista, delle religioni monoteiste, in particolare di matrice giudaico-cristiana, mentre il discorso di Satana, ancor di più, è proprio una creatura, un'immagine, un'icona decisamente nata in seno ai monoteismi e a tutte quelle religioni sociali, politiche che hanno bisogno di creare la figura del nemico per demonizzare ciò che è altro da loro. E quindi il dualismo è una strategia di controllo, di manipolazione tipica delle ideologie e delle religioni di controllo sociale, di manipolazione collettiva, che devono creare la paura, devono creare il timore, il senso del peccato, la necessità di una salvezza che sia mediata poi da chi quelle istituzioni le rappresenta, sia sul piano temporale, sia sul piano concettuale, quindi anche nell'immaginario. Che poi queste entità assumano forza a livello psichico e collettivamente siano tali da costituire un'egregora, un'entità che poi realmente esiste, prende forma, prende forza e si alimenta di questi pensieri, di questa energia vitale, è ancora ovviamente una conseguenza di quella creazione. Quindi Dio e Satana sono creature delle religioni. Mentre invece il discorso del malocchio delle fatture, sì, certo, fa sempre parte, in senso lato, di quel potere del pensiero, che è potere di suggestione, che è potere di magnetismo, che è possibilità effettivamente di influenzare e le altre persone, magari più deboli, magari più suggestionabili, magari più ignoranti, così come di creare degli effetti effettivamente dal punto di vista energetico, lavorando per rispondenza e per analogia attraverso determinate leggi sulla base delle quali il pensiero funziona. Quindi la nostra mente è capace di cose meravigliose come di cose terribili, di cose meravigliose nel momento in cui la usiamo come strumento di sviluppo della nostra essenza spirituale, divina, come strumento di evoluzione della nostra vita nel bene, nel bello, nel piacere, nella felicità, nella gioia della realizzazione, nella piena espressione della nostra creatività, dei nostri talenti, nella capacità di riaffermare la fratellanza umana attraverso quello che è l'applicazione del pensiero, della consapevolezza, della coscienza individuale e di conseguenza anche via via sempre più allargandoci a quello che è la grande famiglia umana. Quindi la mente è capace di meraviglie, dall'altra parte è capace anche di cose terribili, come la creazione delle ideologie del peccato, la creazione di Dio, la creazione di Satana, la creazione delle religioni, la creazione di tutte quelle manipolazioni mentali che sottomettono ad una presunta necessità di salvezza, così come l'odio, così come quello che è anche l'uso del pensiero per fare del male, sia sul piano fisico, nel momento in cui si riflette in azioni precise, sia anche sul piano sottile, nel momento in cui riconosciamo al pensiero una forza, capace quindi di interagire con la realtà anche su piani sottili e attraverso piani sottili, provocando danni prima di tutto a noi stessi, nel momento in cui cadiamo noi per primi nella trappola di queste dinamiche dualiste, conflittuali, disarmoniche, disarticolate, ignoranti, stupide, perché antievolutive evidentemente, ma anche distruttive sul piano della sopravvivenza. Dall'altra parte ecco che provochiamo effetti che possono essere anche guidati da un pensiero di cattiveria, di odio, di violenza, per cui riconosciamo pure questa possibilità, tenendo presente anche la forte suggestionabilità di coloro i quali credono fortemente in queste cose. Allora ecco che il malocchio, la fattura, spesso il malcapitato, la vittima, è importante che sappia che c'è in corso un malocchio, no? Una fattura, spesso deve trovare delle cose in casa, oppure deve avere questa idea, deve farsi questa idea proprio per alimentare in sé questa ossessione che diventa poi un'autofatturazione di fatto, no? Quindi spesso si gioca anche sulla possibilità che la persona ha attraverso la propria autosuggestione di farsi del male, quindi magari è solo quello in cui consiste la tecnica poi raccontata nel folklore popolare di quello che può essere il malocchio o la fattura. Ovvio che qui in questo discorso, quando ho nominato Dio, non mi riferisco a quel concetto universale, cosmico, che in tutto fluisce, da cui tutto origina, in cui tutto si reintegra, che è spirito, che è anima, che è essenza vitale e trascendente in fondo di quello che è l'esperienza della vita, del pensiero, dell'esperienza umana, che viene sublimata via via a livelli di percezione e di significato sempre più elevati, sempre più onnicomprensivi, fino a restituirci l'immagine dell'assoluto rinnovando costantemente l'esperienza della vita su livelli sempre più alti di comprensione e di esistenza. Allora, quel concetto di Dio, semmai, è un aspetto che troviamo nella gnosi, nella filosofia perenne, nell'esoterismo, nella mistica di tutti i tempi, nelle grandi tradizioni dello spirito di tutti i tempi, orientali e occidentali, prima di quel veleno che è stata la religione monoteista, e in particolare tutto quello che è stato il danno giudaico-cristiano. Ecco, allora lì entriamo in quel concetto di Dio Yahweh che non ha niente a che vedere con il divino che ognuno di noi rappresenta, con il divino che la vita rappresenta. Quel Dio con la barba arrabbiatissimo, che premia e castiga, al quale ci si sottomette, in senso assoluto, che va pregato, che va, lodato, che va ringraziato, non ha niente a che fare con la visione classica e tradizionale del divino, che è coscienza, che è vita, che è oltre ogni considerazione dualista di bene e male, per cui distinguiamo, quando si parla di Dio e di Satana, parliamo di personaggi neanche mitologici, perché poi alla fine queste religioni non sono neanche state capaci di una mitologia bella, ricca, complessa, come poteva essere stata la mitologia pagana. Hanno creato degli spauracchi, così come dei salvatori, un salvatore che di fatto ha ridotto tantissimo la bellezza, la complessità, lo scenario di quello che è effettivamente la vita e il cammino verso un risveglio a questa bellezza, un risveglio di gioia, un risveglio di esaltazione dell'umano che diventa divino o che si riappropria della sua consapevolezza nel divino. Quindi vedete come dobbiamo anche intenderci un po' sui termini. Io non è che non credo in Dio, non credo in quel Dio, anzi credo proprio che quell'aspetto sia stato un terribile veleno che abbia effettivamente condizionato molto l'uomo e ridotto moltissimo la portata di quello che è la visione della vita e del divino. L'uomo e la donna, ovviamente, peggio ancora, ovviamente, inoculando l'idea del peccato, l'idea della sottomissione, l'idea dell'essere creature, l'idea del tempo che va da una Genesi a un'Apocalisse all'interno del quale l'essere umano non deve far altro che obbedire alle leggi di questo ente in nome del quale vengono combattute le peggiori guerre e vengono mortificate le pulsioni più belle della vita, l'erotismo, il piacere, la bellezza, il femminile, la diversità, tutti aspetti che vengono negati, condannati, censurati da quello che è la pseudomistica di una religione dell'odio, di fatto, camuffata da religione dell'amore, dove quel buonismo becero, ipocrita, si è sostituito alla parola amore che ha tutt'altra portata. Questa è una tossicità che ha tolto all'essere umano la responsabilità del suo potere, del suo cammino, del suo risveglio. Quindi addormentando quelle parti che corrispondono al risveglio, all'illuminazione, lasciando cadere l'uomo in un completo oblio di sé, nel sonno. E quindi nel sonno della fede, nel sonno della provvidenza, nel sonno della salvezza, nel sonno di una dottrina che ha ridotto l'uomo a qualcosa di molto, molto, molto piccolo. e che si è ben prestata a tutte quelle esaltazioni dell'ego ben rappresentate dalle categorie ecclesiastiche di questa religione, dai loro sacerdoti, dai loro santi, che sono stati distruttori, che sono stati assassini, che sono stati manipolatori. Quindi capite bene di che cosa stiamo parlando, tutto molto facilmente accertabile sul piano storico, non c'è neanche bisogno di tirare in ballo grandi discorsi teologici, anche perché quella non è neanche una teologia in fondo, è una narrazione buffa di un popolo egocentrico, tra l'altro probabilmente a sua volta offuscato da tutta una serie di inganni perpetrati da questo, tra virgolette, demone Dio Yahweh, che poi in realtà potrebbe anche rappresentare un'icona le cui origini possono essere anche tranquillamente considerate come aliene, sia in senso letterale, sia anche proprio in senso ideologico, cioè tutto ciò che è alieno rispetto all'essere umano nel suo perseguire liberamente un progetto di evoluzione della coscienza. Ecco, tutto ciò che è alieno a questo è ben rappresentato da questo pseudo-dio che ha fatto i danni che ha fatto e ancora oggi rende schiavi di una serie di condizionamenti che comunque ci portiamo dietro, anche molto profondi, anche inconsciamente. Quindi l'idea del bene e del male, l'idea della salvezza, l'idea di un certo tipo di buonismo ipocrita, la furberia, ecco, tutta l'ipocrisia che spesso corrompe l'uomo è perfettamente in sintonia con questa religione estremamente ipocrita. Quindi, ecco, attenzione, quindi, quando si parla di Dio, di Satana, tutti personaggi fumetto, tutti, come dire, marionette inventate, le quali poi purtroppo hanno sviluppato sul piano del sottile delle correnti di pensiero, delle forze che hanno ovviamente vampirizzato l'umanità nell'arco di questi ultimi 2000 anni, ma che sono anche di più, perché poi il morbo monoteista giunge da più lontano, evidentemente. Ok? Da qui anche la domanda che segue, che più o meno si innesta nel discorso. Capisco che questi sono argomenti molto delicati, possono risultare anche estremi, possono risultare impopolari, ma bisogna fare un po' di chiarezza a questo proposito. Conoscere, studiare, capire e interrogarsi. E a quel punto vedete che tutta una serie di discorsi che chi non li ha mai sentiti possono apparire sacrileghi, in realtà sono molto coerenti, evidenti e riconoscibili nel momento in cui ci poniamo le domande giuste. E infatti veniamo un po' alla prossima email, molto complessa, perché io è vero, ho creato questo podcast per poter disquisire di alcuni argomenti che altrimenti mi sarebbe stato molto difficile affrontare per email o via chat, pensate un po', no? A volte mi arrivavano via chat delle domande così a bruciapelo, che cos'è l'universo? Un attimo. Allora, ecco, allora, anche con l'email è molto difficile poi mettersi lì, scrivere, ci vuole tempo. Allora ho inventato il podcast per dire, vabbè, così verbalmente, una mezz'oretta ogni settimana, ci dedichiamo un pochino più di tempo, di spazio. Però può non bastare ai podcast nel momento in cui si affrontano tematiche così ampie, che richiedono premesse, analisi storica, oltre che poi tutta una serie di considerazioni sul piano spirituale, effettivamente. E le domande che adesso mi arrivano attraverso queste email che ho di fronte a me, evidentemente richiedono molto più tempo per essere anche eventualmente riformulate come domande prima ancora di considerare di dare una risposta. Infatti mi si chiede, ricapitolando, la reincarnazione esiste, per quanto la Chiesa ne neghi l'esistenza, ma il fine ultimo dell'uomo non è quello, bensì la resurrezione? Allora, prima di tutto, la reincarnazione esiste, bisogna vedere che cosa si intende per reincarnazione, perché anche quello non può diventare un dogma. Quindi, ammettiamo l'ipotesi di una forma di reincarnazione che è un riproporsi dell'anima all'esperienza della vita al fine di evolversi. Poi che questa anima contenga un filo conduttore, identificabile, soggettivo, rintracciabile, è un altro discorso ancora, perché dipende da quanto quell'anima ha saputo riconquistare coscienza di se stessa e quindi non sia poi disgregata in un oblio vago dove rimane come energia vitale, ma senza alcuna possibilità di identificarsi in un nucleo di coscienza soggettivo che possa ricondursi ad una persona precisa che di vita in vita evolve. Ecco, quindi la reincarnazione è un concetto complesso, semmai da considerarsi comunque all'interno di uno scenario di ipotesi e di possibilità, che comunque ha il suo senso, ovviamente, no? Quindi la reincarnazione esiste, va bene, ok, però in termini non dogmatici ci sarebbe comunque da parlare molto rispetto a questo discorso della reincarnazione. Per quanto la Chiesa ne neghi l'esistenza, sì, la Chiesa ne nega l'esistenza perché non conviene, in quanto è ovvio che se tu riconosci all'anima la possibilità di un'evoluzione di vita in vita, al di là di quelli che possono essere gli errori, no? Il libero arbitrio con le sue insidie, la possibilità di sbagliare, la possibilità di peccare, tra virgolette, no? Però tutto questo si accoglie nella logica di un'evoluzione continua, ecco che la Chiesa perde potere su quell'anima, che non può più essere giudicata, ma può essere solo accolta nel suo grande e meraviglioso viaggio. Per cui la Chiesa nega l'esistenza della reincarnazione per motivi politici, anche perché in realtà ci sono tracce sia nei Vangeli canonici ma anche e soprattutto nei Vangeli gnostici, se ne parla di reincarnazione, quindi nella Chiesa delle origini si parlava di reincarnazione. Comunque, mi dice, ma il fine ultimo dell'uomo non è quello, bensì la resurrezione. Allora, il fine ultimo dell'uomo è quello di svegliarsi alla sua natura più vera e quindi assecondarne l'evoluzione in quello che è un meraviglioso viaggio di reintegrazione con l'assoluto, nell'assoluto, per poi probabilmente riproporsi su livelli e mondi di esistenza sempre più complessi, sempre più capaci di restituire all'anima il senso della sua grandezza. Per cui il fine dell'uomo è quello di risorgere dalle ceneri dell'oblio, dalle ceneri di quella morte spirituale che lo vede oggi protagonista e che determina questa vita negli angusti confini di una vita posticcia, perché essere vivi significa molto di più di un cuore che batte e di un corpo che si muove e crede di pensare. Quindi la vita è un fenomeno spirituale che trascende i confini della corporeità e il nostro fine è quello di risvegliarci a questa essenza che poi guiderà anche la corporeità nel perseguire una vita che sia felice, armonica, evolutiva nel senso della coscienza. Quindi la resurrezione è poi quel fenomeno alchemico per cui in vita, nell'evoluzione della coscienza di sé, il corpo stesso che rappresenta quella coscienza, perché il corpo non è solo un veicolo, ma è a sua volta manifestazione del pensiero, della coscienza, della consapevolezza. Allora ecco che in vita la maturazione della coscienza fa sì che il corpo fisico a sua volta possa, tra virgolette, vibrare su toni più alti, cioè assecondare anche per necessità di sostenere un livello di coscienza più evoluta, più evoluto, e allora ecco che il corpo stesso si trasforma, muta, trasmuta, si trasfigura, risorge, ascende su piani più elevati di manifestazione, su piani di esistenza altri, su mondi paralleli rappresentati da termini di manifestazione più evoluti rispetto a questo, che sono in grado quindi di rappresentare una palestra esperienziale per una coscienza più evoluta rispetto a quella che rappresentiamo qui ora. Ecco allora la resurrezione come trasmutazione, come trasfigurazione in vita, senza neanche passare dal fenomeno della morte fisica, ma proprio una trasformazione, una metamorfosi che ci conduce là dove non ci sono parole per descrivere quello che può essere questa esperienza straordinaria, che è illuminazione, che è metamorfosi, che è risveglio, che è resurrezione dalle ceneri di una vita che viene trascesa alla luce di una maggior coscienza, alla luce di una maggiore possibilità di manifestazione. Noi poi qui ci fermiamo, perché parliamo dal di dentro dei nostri recinti sensoriali, percettivi e mentali di un qualche cosa che va ben oltre, quindi non ci sono parole per descriverlo, possiamo però intuirlo, sentirlo, ridurlo in simboli, in miti, però ecco, descrivere esattamente quello che è, anche perché adesso qui mi fai l'altra domanda, no? Si risorge quando si è perseguita la piena illuminazione spirituale? Anche qui giochiamo con i termini, se si intende per piena illuminazione spirituale questo concetto, allora decidiamo che sia così. Le parole sono in mano a noi, siamo noi che decidiamo quello che è, quello che non è. Poi mi chiede, ma una volta che si va incontro a questa trasfigurazione, si continua ad essere su questo pianeta o su un altro livello dimensionale? Questo è un processo di divinizzazione, quindi può essere tante cose, può essere un fenomeno di assoluta trascendenza, può essere un fenomeno di trascendenza che contemporaneamente però rende la possibilità di manifestarsi su questo piano come, quando e dove ci pare, nella forma che ci pare, perché ormai questo piano è parte del nostro stesso corpo, è parte di un'esperienza con la quale abbiamo totale familiarità, nella quale possiamo esercitare il totale potere a quel livello di illuminazione e di superiore manifestazione. Quindi può voler dire trascendere in senso assoluto questo piano? Forse. Può voler dire, pur trascendendo questo piano, poterlo visitare e potervisi manifestare a piacimento, perché comunque ne possediamo le chiavi, è un po' come Neo, quando Neo nel film Matrix si risveglia e sale sulla Nabucodonosor, ha trasceso la Matrix, eppure proprio conoscendone i codici e avendone smascherata l'illusorietà può entrarvi in qualunque momento, certo che vi entra con una consapevolezza ben diversa rispetto a coloro che all'interno della Matrix gli passeggiano a fianco per strada, capite? Poi mi chiedi, quale sarebbe l'utilità e il senso di ciò se poi non vi è più la possibilità di orientare gli esseri verso percorsi di luce? Ma intanto che ognuno orienti se stesso, quindi l'idea per cui necessariamente, automaticamente la coscienza, l'illuminazione, la realizzazione, il rendere onore alla nostra essenza divina e quindi al potenziale evolutivo e rievolutivo che abbiamo, non deve automaticamente essere poi proselitismo o ricadere nell'idea che si debba salvare qualcuno da qualcosa. Quindi ognuno pensi a orientare se stesso assumendosi la piena e totale responsabilità del proprio percorso. Questo non vuol dire essere egoisti, egocentrici e non aiutare il prossimo o non essere nella fratellanza, nell'amore, nell'idea comunque di una solidale visione di quello che è un percorso individuale e potenzialmente collettivo. Però non è neanche detto che noi dobbiamo per forza di cose assumerci l'incarico di salvare gli altri, ognuno si salvi da sé. Perché questa idea di salvare gli altri ha creato grandi danni, sia in chi pretende di salvare, sia in chi pretende di essere salvato o viene convinto di dover essere salvato. Quindi ognuno si salvi da sé. È ovvio che tu perseguendo e facendo onore a questo potenziale divino, interiore, di coscienza, facendo onore a tutto questo, rendi testimonianza di quello che è l'essere umano, di quello che è un percorso di coscienza, di evoluzione, che è amore, ma al di là di quell'accezione ipocrita del termine che viene data dalla religione normalmente. Quindi, rendendo testimonianza attraverso il proprio stesso percorso egocentrato, perché no? E a questo punto si emana una aura, un carisma, una luce che può negli altri creare le condizioni per il risveglio della loro stessa luce, creare un'intuizione, creare un messaggio che non è un messaggio di parole, è un messaggio proprio di presenza, di energia, di testimonianza con quello che è effettivamente la propria evoluzione personale, che diventa quindi la riaffermazione di una possibilità che in ogni essere umano può rinnovarsi, può risvegliarsi, può creare le condizioni per tutti coloro che lo vogliono. Se ne assumono la responsabilità, sapranno liberamente autodeterminare la propria via di luce o di tenebra, perché poi alla fine anche qui, verso percorsi di luce, vedete come queste parole New Age in fondo ricadono sempre nel dualismo luce-buio, bello-brutto, buono-cattivo. Percorsi di complessità. Non c'è un percorso di luce e un percorso di ombra, c'è un percorso dove luce e ombra giocano nel creare infiniti riflessi di esperienza. Ok? Sapremo noi districarci all'interno di quell'esperienza perseguendo la verità e distinguendola dalla menzogna. Semmai, ma non è una questione di luce buio, buono cattivo, santo peccatore, ok? Quindi dici giustamente nell'email, l'argomento è estremamente complesso, la mia perplessità nasce dal fatto che vista così la resurrezione sembra quasi la massima affermazione dell'ego. Lo è, ma ben venga la massima affermazione dell'ego. Essere nell'ego in questo caso non è essere egocentrici, fanatici, presuntuosi, arroganti, cattivi e crudeli, egoriferiti e egoisti. Ognuno ha pieno diritto di affermare il proprio ego, di affermare, e giustamente lo scrivi con la E maiuscola, quindi ha il diritto pieno di liberarsi dai condizionamenti ed esprimere al massimo livello la propria creatività, i propri talenti, nella massima espressione della sua unicità, che porta sfumature nuove e meravigliose a quel disegno stupendo che è l'umanità nel suo insieme, nelle sue espressioni di diversità e di affermazione di tutte le unità individuali che la compongono. Quindi ben venga questa affermazione di ego quando diventa testimonianza di ciò che l'essere umano è veramente. Quindi anche qui, attenzione, non stiamo a cadere nella trappola: ah, se io penso a me stesso, allora automaticamente sono contro gli altri. Perché in realtà è proprio il contrario, è proprio il contrario. Nel momento in cui ti viene insegnato di pensare agli altri, dimentichi te stesso, fai danno a te stesso e farai danno anche agli altri, perché se non sai chi sei, cosa vuoi, e sei ammalato della stessa illusione, ignoranza, che pretendi di sanare negli altri non sarà in grado neanche di sanare gli altri, ovviamente, ok? Quindi è un equilibrio tra quello che è ego e altruismo. Egoismo e altruismo sono all'interno di un equilibrio di valori e non dobbiamo aver paura di stabilire che il percorso della coscienza sia l'affermazione dell'ego, sia l'affermazione di un ego che è responsabile, che è capace di volontà e che è capace di, attraverso la propria testimonianza, ricordare a tutti gli altri che non devono attendere la salvezza a carico di qualcun altro, ma che hanno la piena possibilità e onere, responsabilità, di perseguire a loro volta, attraverso l'impegno, lo studio, il percorso, un percorso di lavoro su se stessi, un percorso di recupero, no? Di quello che può essere la propria coscienza, verso questa stessa meta che è la resurrezione, che è un qualcosa che proprio attraverso l'esperienza del Cristo è stata testimoniata e resa nuovamente viva nello scenario della possibilità umane. E ancora, continui nell'email, questo che si presume sia successo al Cristo dovrebbe essere successo anche al Buddha e più in generale a ogni illuminato? Beh, non lo so, ci possono essere anche vari livelli di presa di coscienza, di illuminazione. Sicuramente il Cristo, così come il Buddha, così come altri, nel mito, perché poi questo si ricongiunge anche a un mito che va oltre i termini di quello che può essere stata la storicità di questi personaggi, ci ripropone il paradigma dell'illuminazione, il paradigma della grande opera costituita dalla trasmutazione alchemica di mente, corpo e spirito. Quindi può darsi che i due miti possano essere in qualche modo riconducibili ad un'unica matrice, che è quella del risveglio, che è quella che descrive i processi di un risveglio di coscienza, ma anche di metamorfosi corporea, dove poi alla fine è sempre più sottile il velo tra corporeità e spiritualità, tra particella e onda, perché poi alla fine tutto è energia a diversi livelli, a diversi gradi di organizzazione, per cui è sempre comunque illusorio quel separé tra visibile e invisibile, materia, non materia, corpo, spirito, a un livello più alto di percezione e di consapevolezza, ecco che tutto è energia alla quale può prendere qualunque forma nel momento in cui noi abbiamo recuperato le chiavi delle varie manifestazioni della vita. Per poi ovviamente rinnovarci sempre all'interno di nuove possibilità, di nuovi scenari, di nuovi mondi, quindi non è detto neanche che con la risurrezione si torna all'assoluto e si sta lì, ma probabilmente ci si ripropone in forma multidimensionale su tutti quei piani dove la coscienza potrà crescere al suo livello di manifestazione, che sarà sicuramente un livello più elevato, più articolato rispetto alla dimensione fisica che noi oggi conosciamo, lo spazio, il tempo, eccetera, eccetera. Tutto ciò come si accorda con quanto lei ha asserito? Ti ringrazio per darmi del lei, datemi pure del tu. Ovvero che il Cristo potrebbe essere esistito in una forma diversa rispetto a quella riconosciuta dalla Chiesa Cattolica. Ma io penso che la catechesi e il Vangelo e la dottrina cattolica sia stata oggetto di ampie manipolazioni, riscritture, correzioni, rivisitazioni, per cui alla fine non so quanto il personaggio storico che forse è esistito possa essere perfettamente ed esattamente corrispondente a quello che poi si è costruito attorno a questa figura. Quindi è in questo senso che ogni volta che parlo del Gesù storico dico sempre che sia esistito nei termini con cui la Chiesa cattolica ce lo dipinge, ecco, ma è solo una doverosa premessa per onestà intellettuale, ecco. Poi mi dici, io sono dell'umile opinione che sia il Buddha che il Cristo, ecco, umile opinione, o hai un'opinione o non ce l'hai, e che la tua opinione sia sempre autorevole e assumiti la responsabilità, se hai un'opinione, di far sì che questa sia. E portala avanti, sempre pronto a metterla in discussione, alla luce di tue nuove scoperte, alla luce di nuove possibilità che potrai acquisire nel corso della tua ricerca, ma portala avanti questa opinione senza necessariamente dover premettere che sia umile, perché anche questo è ancora una volta il veleno della religione cattolica, che ti obbliga all'umiltà anche quando magari invece stai dicendo la cosa più vera di questo mondo. Ah no, però io sono umile, ecco, vedete? Questo, come dire, no? Scusa, però mi disinnesco subito, è un autosabotaggio, ok? Quindi, io sono dell'umile opinione. No, tu hai la tua opinione, che io rispetto profondamente, e che ha diritto di essere assolutamente affermata, determinata, portata avanti con serenità d'animo e con certezza in base a quello che è il tuo discorso. Altrimenti, con questa storia dell'umile, ci permettiamo di dire un sacco di cazzate, perché tanto, l'ho detto, la mia opinione è umile, quindi vedete che costringersi invece all'autorevolezza implica la responsabilità della serietà. Allora, io preferisco che tu mi dica delle cose affermandole con forza, perché so che questo implica o ha implicato in te la responsabilità di una ricerca seria. Altrimenti, se mi vieni a dire ti porto la mia umile opinione, vuol dire che non ci credi neanche te, e tutto sommato in fondo mi viene il sospetto che un domani, anche fosse una cazzata, ah ma io te l'avevo detto che era umile. Vedete come alla fine, no, si entra nel giochino dell'ipocrisia, della vaghezza, dell'affrancarsi dalla responsabilità, della serietà del proprio percorso di ricerca e di affermazione della propria opinione. Ovvio che se è un'opinione, è un'opinione, non è una verità, è un'opinione, quindi va bene, già nel fatto che sia un'opinione lo sappiamo che può essere oggetto di future rivisitazioni, alla luce di nuove frontiere, alla luce di nuove consapevolezze. Ok? Comunque, sei dell'opinione che sia il Buddha che il Cristo potrebbero, e sottolineo potrebbero, dici, non essere mai esistiti fisicamente, quindi storicamente, ma che siano sempre esistiti dentro di noi come archetipi. Ma sì, va bene, ci sta, non è quello il problema. Sicuramente fanno riferimento a processi che sono raccontati dalle tradizioni spirituali di ogni tempo e di ogni luogo ben prima della loro storicità, che poi questa sia o meno attendibile. E per chiudere mi dici, mi sembra di aver letto o sentito da qualche parte che qualcosa di estremamente simile a quanto da lei descritto nel suo ultimo video sia successo a Paramahansa Yogananda, ma non sono sufficientemente documentato a riguardo, ma neanch'io, non lo so, me lo auguro per lui, sarebbe bello che maestri contemporanei, moderni, possano, maestri che poi alla fine anche lì ci sarebbe molto da disquisire, comunque vabbè, che esseri umani nel corso della loro esperienza di ricerca, di risveglio e di condivisione del loro pensato e vissuto, possano pervenire a esperienze di illuminazione, di metamorfosi, di trasfigurazione, di ascensione, ma ben venga, sarebbe bellissimo. Io adesso su Paramahansa Yogananda non ne ho idea, io so solo che a me piace tantissimo il libro Autobiografia di uno Yogi di Paramahansa Yogananda, mi piace molto, e l'ho trovato di grande utilità, mi ha ispirato moltissimo. Poi le vicende personali di Yogananda sinceramente mi interessano meno, ok? Comunque ti ringrazio e ringrazio tutti quanti voi, io credo che possiamo chiudere qui, e alla prossima, un abbraccio a tutti, ciao!